Supponiamo che riflessioni bibliche per i giovani. Riflessione numero 2. Mosè, la tentazione del potere. Ebrei, capitolo 11, dal versetto 24 al versetto 27. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Cari giovani, due parole sul personaggio di oggi. Mosè. Uno dei più grandi e noti personaggi della Bibbia, appartenente alla tribù di Levi, nasce in schiavitù ai tempi del decreto crudele del faraone che ordinava di uccidere tutti i neonati maschi ebrei. Un decreto iniquo, certo. È nota la sua storia. La madre, contravvenendo all'ordine emanato, all'età di 3 mesi lo pose in un canestro di giunchi e lo mise nel cannetto sulle rive del Nilo, sorvegliato però dalla sorella Miriam o Maria. La figlia del faraone, scesa al fiume con le sue ancelle, lo raccolse piangente e dopo averlo affidato alla madre del bambino, lo adottò come figlio. Mosè, divenuto il principe di Egitto, fu allevato a corte, secondo il libro degli Atti, capitolo 7, versetto 22, istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. L'interconfessionale traduce: Mosè imparò tutte le scienze degli egiziani e divenne un uomo importante, sia per quello che diceva, sia per quello che faceva. Però incomincia male la sua carriera di liberatore. Essendo intervenuto in una lite tra un ebreo e un egiziano, uccide il secondo e per sfuggire al mandato di cattura fugge nel paese di Madian, dove per 40 anni fa il mandriano. L'uomo forte di Egitto finisce in mezzo a pecore, capre e vitelli, ma impara una grande lezione di vita. mandato da Dio a liberare il popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto con suo fratello Aronne, diventa il condottiero che lo guida per 40 anni nel deserto fino ai confini della terra promessa. Eroe dell'Esodo diventa anche il grande legislatore di Israele, al quale Dio affida le tavole della legge e con il Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia, inizia la stesura delle sacre scritture. Muore a 120 anni dopo aver contemplato da lontano la terra promessa, la Palestina. Leggiamo il testo di Deuteronomio capitolo 34, dal versetto 5 al versetto 7, i versetti 11 e 12. Mosè, servo del Signore, morì nel paese di Moab, e il Signore lo seppellì nella valle. Mosè aveva 120 anni quando morì. La vista non gli si era indebolita e il vigore non gli era venuto meno. Non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia. Nessuno è stato simile a lui in tutti quei segni e miracoli che Dio lo mandò a fare nel paese di Egitto contro il faraone, contro tutti i suoi servi e contro tutto il suo paese. Né è simile a lui in quegli atti potenti e in tutte quelle grandi cose tremende che Mosè fece davanti agli occhi di tutto Israele. Fin qui il testo biblico. Cari giovani, siamo di fronte a una delle figure più grandi della storia e non solo della storia sacra. E adesso veniamo al fatto. Capire una qualsiasi situazione storica con i suoi personaggi è indispensabile inquadrarla nel suo contesto sociale e politico e nel nostro caso religioso per afferrarne tutta la portata. Si fa presto a dire che Mosè rinunciò al trono di Egitto per essere la guida del suo popolo verso la terra promessa. Ma che idea possiamo avere noi della civiltà egizia di quel tempo? Ci troviamo di fronte al popolo più progredito della terra, un grande impero, quello egizio, che stupiva per la sua civiltà, per la sua conoscenza, per la sua potenza culturale, militare, economica, per la sua importanza sociale. Certo, noi possiamo avere delle cognizioni di quel tempo piuttosto lacunose, sommarie, basate sulle scoperte archeologiche. I troni che sono rimasti oggi sono pochi e hanno perso molto della potenza di un tempo. Un secolo fa, non molto tempo fa, un secolo fa, di troni ce n'erano ancora parecchi. Alla testa l'impero britannico, con il suo Commonwealth, con oltre 33 milioni di chilometri quadrati di territori e oltre 500 milioni di abitanti, che andava dal Canada alla Nuova Zelanda. Poi c'era l'impero turco ottomano, l'impero germanico, l'impero austro-ungarico, l'impero russo, l'impero francese e altre monarchie ancora con vasti possedimenti coloniali come la Spagna, il Portogallo, l'Olanda, il Belgio, la Danimarca, l'Italia. Oggi, come abbiamo detto, a distanza di un secolo, alcune monarchie sopravvivono, ma hanno perso praticamente tutti i loro vasti possedimenti e hanno perso molto del loro fulgore e della loro gloria. Quando 40 anni fa, con un gruppo di colleghi, visitai l'Egitto a scopo di studio, vedendo quelle grandiose rovine e tutto quell'oro nel Museo Nazionale del Cairo, capii meglio, vi assicuro, la rinuncia di Mosè. Mosè che rinuncia al trono di Egitto. Ma ve lo immaginate? E non era mica un pazzo. Era una persona seria. E anche lui, come Giuseppe, oltremodo motivata. Una civiltà famosa, quella egizia. Un potere immenso, di cui ci sfuggono le vere proporzioni, accentrato nelle mani di un solo uomo, il faraone, adorato come un dio. No, non c'erano parlamenti. La democrazia sarebbe stata inventata molto più tardi dai greci. Era il padrone assoluto, il faraone. E Mosè, essendo diventato figlio della figlia di faraone, avrebbe dovuto salire sul trono di Egitto. Quindi il sovrano più potente della terra, ripeto, adorato come un dio, ricco, famoso, davanti al quale tutti si sarebbero inchinati. Cari giovani, le ricostruzioni cinematografiche, dovute alla fantasia di registi e sceneggiatori, non bastano, certo, a mostrarci lo sfarzo, l'opulenza e la gloria della corte faraonica. E Mosè rinuncia a tutte queste cose. Perché? E aveva delle forti ragioni, molto più valide di quelle per cui gli era messo davanti il trono di Egitto. Dice l'epistola agli ebrei, riepilogando la sua esperienza, come abbiamo letto, Ebrei 11 da 25 a 27, dice queste parole: egli, Mosè, preferì essere maltrattato insieme con il popolo di Dio, un popolo di schiavi, lo ricorderete, piuttosto che vivere bene per poco tempo, ma nel peccato. Quindi c'era un trono, c'era il potere, c'era la ricchezza, c'era tutto quello che un uomo poteva sognare e può sognare anche adesso, forse ancora molto di più. Ma perché non accettò questo trono? Che motivi, che ragioni poteva avere? Grandi, logiche, straordinarie. Perché vedeva in questo trono, come in tutti i troni, come in tutti i posti di responsabilità, ma soprattutto allora, e anche ora, perché no? Ma stiamo parlando di quel tempo. Mosè rinunzia al trono di Egitto ritenendo che essere maltrattato insieme con il suo popolo, il popolo ebreo, il popolo di Dio, essere maltrattato era preferibile che vivere bene per poco tempo, ma nel peccato. Sì, signori, cari giovani, non dimenticate mai che il potere è sempre all'ombra del peccato, il peccato è sempre all'ombra del potere. E io vi invito a riflettere, a guardare dietro la facciata del potere, come seppe fare Mosè, e non soltanto Mosè, anche altri uomini della storia. Guardare dietro la facciata. Noi ci lasciamo abbagliare un po' come quando si va a teatro. Ecco, si va a teatro e lì c'è tutta la scena, tutti gli attori, le attrici, le comparse, i grandi cori, tutto dorato, tutto bello. Però dietro le quinte, dietro le quinte c'è la realtà, quella è una scena. E in questo momento mi ricordo delle famose parole di Shakespeare che disse: è il mondo intero una ribalta, una scena, un teatro. Se lo diceva lui, che era il grande drammaturgo inglese. Bisogna imparare a vedere dietro le quinte. Che cosa c'è dietro le quinte? Dietro le quinte ci sono quelli che tirano i fili, ci sono gli sceneggiatori, ci sono i suggeritori, ci sono i direttori di scena, c'è tutto un insieme di cose anche disordinate, messe così, mentre la scena, la scena è molto bella. Ma se per un certo momento dietro si potesse vedere quello che c'è dietro la scena, saremmo meravigliati. Noi dobbiamo imparare a vedere che cosa c'è dietro la facciata del potere. Il giovane Mosè riuscì, essendo grandemente motivato, riuscì a vedere quelle cose e, facendo il paragone, scelse piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio, piuttosto che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Continua il testo dell'Epistola agli Ebrei. Pensava che essere disprezzato come il Messia era una cosa più preziosa dei tesori degli egiziani. Infatti egli guardava sempre verso la ricompensa futura. Era un credente, ma un credente sul serio, non un credente così come tanti, per modo di dire. Se non c'è questa fede profonda, questa fede radicata in Dio, noi non possiamo combinare che dei pasticci in questa terra, perché manca il punto di riferimento, manca la base, manca tutto. Quindi Mosè vedeva che i tesori di Egitto, ed erano tanti, ci sono stati dei, adesso non mi ricordo di quale re, se era Tutankhamon o un altro, il sarcofago, uno dei sarcofagi per avvolgere la mummia, era di 1 quintale e 10 chili d'oro, puro. E se non sono tesori quelli? E poi tutta la coreografia, tutte le ricchezze, tutti i re vassalli che venivano annualmente a pagare i tributi davanti all'idea della salvezza, della ricompensa finale, facendo i suoi calcoli, Mosè fa un po' come l'apostolo Paolo, più tardi certo, che dirà: io quelle cose le ho considerate come tanta spazzatura. Gli onori di questo mondo non valgono rispetto agli onori eterni. Egli guardava la ricompensa, guardava alla vittoria finale e preferì essere maltrattato col popolo di Dio, il popolo ebreo. E voi ricorderete che il Signore, attraverso le 10 piaghe, condusse con Mosè alla testa, condusse il suo popolo fuori dalla schiavitù di Egitto. Quindi attraverso le 10 piaghe Israele finalmente gode della libertà, ma davanti al Mar Rosso il faraone si pentì di aver lasciato andare tutti i suoi schiavi ebrei, e allora dice: con 600 carri di ferro, questi famosi carri che erano un po' le Panzerdivisionen, le truppe corazzate del tempo, 600 carri di ferro e tutti i carri di Egitto, quindi aveva messo insieme un grande esercito. E allora insegue il popolo ebraico, fatto di povera gente armata di fede, ma armata di bastoni, con questo bestiame, immaginate, tra muggiti e belati, eccetera, e vede questo terribile esercito che gli va dietro. Allora si rivolgono a Mosè e gli dicono: ma cosa hai fatto? Il popolo era il popolo di Dio, ma la Bibbia dice che era un popolo di collo duro, era testardo, caparbio, e poi veniva da secoli di schiavitù, perciò il Dio lo fece andare nel deserto per tutti quegli anni, per responsabilizzarlo, per dargli una dignità. E quelli no, volevano tornare in Egitto, e lì davanti al Mar Rosso, con dietro l'esercito del faraone che arrivava a briglia sciolta, gli dicono: ma che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Ci hai portati nel deserto a morire? Come se non ci fossero state delle tombe in Egitto? Era una frase amaramente ironica, perché l'Egitto era il paese delle tombe, campava sull'industria dei morti, delle tombe, un po' come oggi, va? È la grande industria dei cimiteri, anche se non imbalsamano più, salvo casi eccezionali, e ci porti a morire nel deserto? E Mosè se la vede brutta. Mosè se la vede brutta, perché se la pigliavano con lui. Mosè grida a Dio, dice il libro dell'Esodo, e Dio risponde: ma perché gridi a me? Di al popolo che si mette in marcia, per andare dove? Non per arrendersi al faraone e al suo esercito, no, ma davanti c'era il mare. Come si fa ad andare in mezzo al mare, a negare tutti, con vecchi, con donne, con bambini? Preferì essere maltrattato col popolo di Dio, questo popolo caparbio, piuttosto che di godere per breve tempo, per pochi anni, i piaceri del peccato, perché guardava alla ricompensa finale. Certo, passò dei momenti brutti, momenti tremendi, perché lo volevano far fuori. Il popolo vuole sempre un capo espiatorio su cui scaricare le proprie ire, le proprie frustrazioni, e non soltanto in casi drammatici come quello del popolo ebreo di fronte al Mar Rosso. E allora il Signore disse a Mosè: alza il tuo bastone. Ed ecco che per un grande, grandissimo miracolo di Dio, il Mar Rosso si fende. No, non ascoltate. Non ascoltate quei sapientoni che cercano di mettere d'accordo la fede con la scienza e dicono che il mare era un mare di giunchi, era una palude, era qui, era là. No, no, la Bibbia dice chiaramente che l'acqua era come un muro da una parte e dall'altra. Noi possiamo immaginare un muro di calcestruzzo, ma non un muro di acqua. Ma Dio può anche costruire muri di acqua. E Israele passò nel mare reso asciutto, poi soffiò un vento mandato da Dio e il popolo si salvò. Il faraone vide che la preda gli sfuggiva, cosa fece? Entrò nel mare seguendo Israele. Ma una volta risalito e raggiunto il deserto, Israele, il Dio ordinò a Mosè di alzare il bastone e le acque si chiusero sul tremendo esercito corazzato del faraone. Eh sì. E Israele fu salvo e il faraone fu sconfitto. Questo deve insegnare ai grandi di questa terra, che pensano di essere chissà chi o chissà che cosa, che il Dio che ha in mano il potere è il Dio che guida le cose degli uomini. Io mi ricordo in questo momento di una frase celebre di Elena White, la quale, commentando questo fatto grandioso del miracolo del passaggio attraverso il Mar Rosso, dice, per nostra istruzione, per nostro conforto, dice: la strada o il sentiero per la quale o per il quale il Signore conduce il suo popolo, cioè la Chiesa, può attraversare il deserto o il mare, ma è una strada, è un sentiero sicuro. Il sentiero, ripeto, per il quale il Signore conduce il suo popolo, la sua Chiesa, può attraversare il deserto o il mare, cioè le difficoltà più grandi, ma è un sentiero sicuro, perché Dio dà la prova, ma dà la forza di superarla. Voi ci credete? Io ci credo fin da quando ero ragazzo e il Signore mi ha fatto vedere che le sue promesse, se noi siamo fedeli, vengono mantenute. E vorrei ricordare questo testo, che è straordinario e potente nella sua laconicità. Dice il libro dell'Esodo, il capitolo 14, versetto 30 e 31, così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Ma io non ho ancora finito di leggere il testo dell'Epistola agli Ebrei. Ripeto, pensava che essere disprezzato come il Messia, che sarà disprezzato più tardi, era una cosa più preziosa dei tesori degli egiziani. Infatti egli guardava sempre verso la ricompensa futura. E noi, nella nostra esperienza, anche se non siamo grandi condottieri, grandi leader come Mosè, ma siamo pur figli di Dio, responsabili, dobbiamo guardare oltre il Mar Rosso, oltre il deserto, alla ricompensa finale. E continua il testo, rimase fermo nella sua decisione, come se vedesse il Dio invisibile. Io non credo che Mosè dicesse: ma chi me l'ha fatto fare di rifiutare il trono di Egitto per venire con questo branco di testoni che non mi lasciano in pace, invece di seguirmi, io che ho eseguito l'ordine dell'Eterno, adesso mi vogliono fare la pelle? Io non credo minimamente. Avrà avuto i momenti di debolezza, dei momenti di difficoltà, preoccupazione, certo, angoscia, ma era un uomo. La Bibbia ci presenta degli uomini e delle donne, non ci presenta degli automi, uomini che hanno sangue, che hanno carne, con tutti i loro limiti, ma il Dio sceglie questi uomini, non sceglie gli angeli, sceglie la progenie di Abramo, cioè sceglie coloro che come Abramo, ebrei o non ebrei, credono in Dio. Rimase fermo nella sua decisione, come se vedesse il Dio invisibile. Quando si ha la visione della gloria futura, cari giovani, la ricompensa finale del credente, si può fare la buona scelta, altrimenti no. Ah no, non illudetevi. Quando si ha la visione della gloria futura, la ricompensa finale del credente, si può fare la buona scelta. Scriverà l'apostolo Paolo: io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8, 18. E io mi ricordo in questo momento di Giuseppe Verdi, che ha scritto quella bellissima musica che dopo tanti anni è ancora lì e stupisce tutti quanti, nel famoso brano Gloria all'Egitto, della Ida. Gloria all'Egitto, sì, gloria, gloria, oro, potenza, soldati, soldi, donne, uomini, e poi tutto lì. Ma davanti alla gloria di Dio, ma queste cose spariscono! Perché spariscono? Giuseppe, dovete superare la tentazione del sesso facile, e la vinse la tentazione, anche se finì in galera, ma uscì dalla galera per diventare viceré di Egitto. Mosè fu messo davanti alla tentazione del potere, molti giovani, troppi, sacrificano sull'altare del potere onestà e quant'altro, perché non hanno il senso delle proporzioni. Una parola va detta in favore di Jochebed, la madre di Mosè, che allevò suo figlio nel rispetto del Dio di Israele, superiore alla caterva, all'Olimpo di divinità egiziane, prima di essere consegnato alla figlia del faraone, al palazzo reale, una povera donna, una povera schiava, che getta le basi del carattere di uno dei più grandi uomini che siano mai vissuti. Cari giovani, ricordatevi che le vie del Signore sono diverse dalle nostre vie, meno male. Una donna analfabeta che rischia di far inghiottire il bambino in quel canestro di giunchi dai coccodrilli che infestavano il Nilo e manda la bambina più grande, Maria, Miriam, a fare la guardia. Una donna che aveva una fede incrollabile. No, non aveva frequentato scuole, ma che scuole! Povera schiava analfabeta, però temeva il Dio. E alla base del carattere di questo uomo che cambiò il corso della storia, della cultura di quel tempo, c'era lei, c'era la sua fede. Lo consegnò. Certo, poi fu messo a contatto nel palazzo, figuriamoci, con tutte le tentazioni possibili e immaginabili. Ma certo, un palazzo reale, ma con tutti gli intrighi, con tutti i delitti, con tutte i pettegolezzi, con tutti gli intrallazzi, con tutti i tradimenti che hanno i palazzi del potere. Mosè rimase fermo nella sua decisione, perché vedeva l'invisibile. Come si fa a vedere l'invisibile? È un bisticcio di parole? No. No! È una realtà della fede. Mosè vedeva le cose che gli altri non possono vedere, quelli che non hanno fede. Quelli che fanno come i Tommaso, che non credono se non vedono. E Gesù dirà: tu hai creduto, Tommaso, perché hai veduto. Più beati saranno quelli che crederanno senza vedere. Mosè rimase fermo. Giovani, ditemi, che cos'è per voi la gloria? Quella effimera che passa, fatta di soldi, di titoli, di onori, o quella scelta da Mosè? Che ne dite? Cosa rispondete? Forse voi non sarete mai posti nelle condizioni di Mosè di fronte a un trono, anche se i troni oramai sono pochini. Ma il potere non è fatto solo di troni, ricordatevelo. Molti scelgono il potere in mancanza di troni per avere il dominio sugli altri e ci si accontenta di fare spesso i professionisti, medici, insegnanti, magistrati, banchieri, politici, anche ecclesiastici, per dominare sulle menti e sui corpi dei propri simili. Ma sì, lo sapete, siete più smaliziati di quanto lo fossimo noi, avete più conoscenza, lo sapete. Molti adorano il potere cercando di fare della loro professione una nicchia per dominare sugli altri. Non è giusto, non è giusto, non fate così. Quello è un povero potere, è un poterello, è un poterino, fa ridere e disgraziatamente fa piangere anche. Un cristiano? No! Voglio dire, un cristiano convinto, non all'acqua di rose. La corsa al potere è praticata anche dai drogati, dai drogati, che credono di trovare nella droga maggiore potenza sessuale o la possibilità di vincere le inibizioni, la paura, la timidezza, eccetera, eccetera. Il potere è una tentazione che Mosè ha vinto. È diventato uno dei grandi uomini di Dio e il suo esempio, dopo tanti secoli, è ancora lì. E ci insegna, ci ammonisce che oltre alle gloriuzze di questa terra c'è la gloria dell'eternità, una cosa straordinaria di cui noi, anche se abbiamo la fede, non possiamo capire come sarà, perché ci mancano i punti di riferimento, ci mancano i paragoni, i parametri. L'Apostolo Paolo dice: dobbiamo guardare le cose che non si vedono, anche lui, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, quelle che non si vedono sono eterne, e noi dobbiamo sapere vivere per l'eternità. E adesso veniamo alla parte conclusiva. Supponiamo che supponiamo che cosa? Supponiamo che Mosè fosse diventato il faraone di Egitto. Che sarebbe successo a Mosè se abbagliato e ubriacato, come tanti, dalla gloria terrena avesse scelto il trono? Che sarebbe successo? Guardate che non era un erede al trono qualunque. La Bibbia dice che era potente per quello che diceva e per quello che faceva. Era un condottiero. Aveva seguito le scuole di Egitto, che erano le migliori del tempo. Conosceva tutti i misteri della religione egiziana. Ma rimase fedele. Rimase fermo. Essendo uomo intelligente e abile, nonché preparato, ripeto, nell'arte del governo, e iniziato a tutti i misteri della religione idolatra egiziana, come tutti i faraoni, sarebbe diventato uno dei tanti faraoni, uomini dei, uomo Dio, forse anche famoso come Cheope o Chefren o Tutmosi III o Amenofi IV o Ramesse II, che non la finiva più di fare il faraone. Per decine e decine di anni avrebbe dominato su milioni di sudditi osannanti. Poi sarebbe stato accuratamente imbalsamato e posto in un sepolcro nella Valle dei Re. Io ho avuto il privilegio di visitare, faceva un caldo da morire, terribile. C'era solo il sole, le pietre surriscaldate, che poi diventavano fredde di notte, ma io di notte tornavo in albergo, lì c'era da morire, si sognava soltanto di bere. Sarebbe stato mummificato e posto in un sepolcro nella Valle dei Re o altrove. Ma che tipo di vita si celava dietro quella così apparentemente splendida di un faraone? dietro le quinte della scena, che cosa c'era? Tentiamo un'analisi, che va bene anche per i VIP odierni, mica soltanto quelli del passato. Il tipo di vita di tutti i potenti, di tutti i tempi, esposti alle improvvise congiure di palazzo, a golpi militari e sacerdotali, avvelenamenti, perché i sacerdoti in Egitto ebbero sempre un influsso spesso decisivo sulle vicende del palazzo. E come no? Il faraone era adorato come un dio, ma i sacerdoti tiravano i fili. Scusate, non voglio dire che era un po' il teatro dei pupi siciliani, ma i potenti non sanno a chi dar retta e hanno una paura da morire, sono malati di paura, hanno paura di perdere che cosa? Ma di perdere il trono, di perdere la poltrona presidenziale, di perdere il potere, perché ci sono sempre quelli che gli vogliono fare le scarpe, come si dice in parole povere. Un'esistenza in pratica votata all'insicurezza e alla paura più tremenda. Sì signori, queste sono le quinte del potere. Non limitatevi a vedere la facciata lì, la scena, la ribalta, guardateci dietro. E la paura dei grandi, dei VIP di oggi, circondati da fiore di gorilla. Li vedete, no, in televisione? Quelli dalle spalle armadio, sempre vestiti di scuro. Sempre con gli occhiali scuri, chissà perché. O da agente dei servizi segreti, che possono poco però contro le pallottole dei cecchini, come quelli che abbatterono John Fitzgerald Kennedy e tanti altri, senza contare le condizioni di salute dei VIP, compromessi dallo stato continuo di stress o di depressione. Ma non li vedete alla televisione, questi VIP? Hanno le facce tirate, hanno le facce imbruttite, hanno le occhiaie, ma guardateli bene, anche sotto il belletto lì, le cere dei teatri televisivi, ma guardateli bene, hanno l'occhio vitreo certe volte. Ma perché? Ma figuratevi cosa hanno dentro. E per stare in piedi e spostarsi da una parte all'altra del mondo ed essere anche sorridenti e in grado di lavorare, quanti di questi potenti assumeranno regolarmente delle droghe? Quanti? O quanti non li assumeranno, per meglio dire? Se non volete chiamarle droghe, chiamateli psicofarmaci. I toscani dicono, se non è zuppa è pan bagnato. Avete capito? Questa è la realtà! Queste sono le quinte del potere! E Mosè, un giovane, intelligente, timorato di Dio, vedeva queste cose, conosceva il palazzo, perciò non gli fu fatica scegliere l'altro lavoro, essere il leader di un popolo di allevatori di bestiame, di ex schiavi stanchi che avevano perso la dignità in tanti secoli di schiavitù. Scelse quello perché guardava al suo Dio, guardava alla remunerazione. E la parte meno nota del potere è il prezzo caro che il potere fa sempre pagare. Se Mosè, cari giovani, fosse diventato un faraone, avremmo solo una mummia in più da ammirare nei musei. Sapete, i musei sono pieni di mummie. Se non potete andare al Museo del Cairo o al Museo Britannico a Londra, andate al Museo Egizio di Torino, lì le vedete queste mummie, i grandi del tempo. Dove sono gli squilli di tromba? Il rumore delle armi, l'adorazione dei sudditi, i canti, milioni di sudditi che si inchinano. Dov'è? Dove sono? Niente. C'è soltanto questa povera cosa che fa inorridire, fa paura ai bambini che si mettono lì a guardare e poi scappano. Sì, signore. Se Mosè fosse diventato un faraone, avremmo solo una mummia in più. Ma un grande uomo di Dio di meno. Mettiamo sul piatto della bilancia un faraone e Mosè che rifiutò di diventarlo. E ditemi, onestamente, ditemi, chi vale di più, sia pure dal punto di vista umano, il grande monarca costruttore e spesso crudele, o il grande Mosè, principe di Egitto, uomo di corte, che diventò profeta, condottiero, legislatore, scrittore, perché guardava al di là, guardava al Messia, guardava al di là delle prove, guardava l'eternità. Così dice la Bibbia, gli uomini sono come erba, 1 Pietro 1,24. Gli uomini sono come erba, la loro gloria è come un fiore di campo, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del Signore dura in eterno. Che Dio vi aiuti a non sapere cedere alla tentazione del potere come seppe fare Mosè. È il mio augurio e la mia preghiera. Amen.